Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Andrea Cioffi di Oepli ci spiega un metodo per sviluppare una strategia di comunicazione efficace sui canali digitali. Buon ascolto!
Bene, buongiorno a tutti. È un piacere incontrarvi oggi. Io sono Andrea Cioffi, sono docente di Digital Communication Management in Cattolica e sono uno dei fondatori di Digital Dictionary. Oggi sono onorato e anche un po' emozionato, vi confesso, perché presentiamo per la prima volta al pubblico Digital Strategy, un libro che abbiamo scritto ovviamente sulla tematica che affronteremo oggi insieme. Se siete curiosi di scoprirne i contenuti, vi invito allo stand di Oepli C5 e solo per oggi c'è uno sconto del 20% sul prezzo di copertina, quindi se dopo avete voglia a mezzogiorno possiamo incontrarci allo stand di Oepli per chi ha ovviamente dubbi e curiosità. Tra l'altro poi se entrate in contatto con Paola, se vuoi alzarti un attimo in piedi con noi, vuoi dirlo tu?
Potete, se siete poi interessati ad approfondimenti sul libro, potete lasciare nome e cognome email direttamente a me e vi manderemo la presentazione, un estratto dal libro.
Quindi se siete interessati ai contenuti che vedrete oggi, è possibile ricevere degli approfondimenti, no, per cercare di appunto andare un po' più in profondità rispetto a quello che vedremo, ok? Allora, il tempo è molto poco e in 50 minuti condensare tutte le cose che vorrei dirvi è particolarmente difficile. Ci proverò, ovviamente se non sono chiaro me lo dite, cercherò di entrare più nel dettaglio, ok? Allora, se gentilmente vai avanti, io oggi avrei voluto inquadrarvi un po' il contesto nel quale stiamo vivendo, un contesto di trasformazione digitale che impone alle imprese ovviamente di adottare metodologie innovative per comunicare il proprio valore, un valore sempre più predittivo da un lato e sempre più contestuale dall'altro. E se avanza tempo mi farebbe piacere farvi vedere come questa metodologia poi è stata applicata in contesti sia B2B che in contesti B2C, sia per sviluppare il mercato di impresa, quindi generare opportunità di vendita sostanzialmente, ma anche in logica di recruiting per attrarre talenti. Ci proviamo, al più se appunto non ci basta il tempo ci possiamo vedere allo stand di Oepli per approfondire uno o più di questi aspetti. Allora, guardate, cominciamo da Digital Transformation. Magari è un argomento che vi è noto, insomma, vi sta a cuore, quindi forse dirò delle ovvietà, spero di no, ovviamente. Viviamo in un mondo, quello digitale, che è molto caratterizzato da acronimi, anche strani a volte. Uno che mi ha colpito di più è SMAC, e sta per Social, Mobile, Analytics and Cloud, che sono un po' quattro pilastri, direi, portanti della rivoluzione scatenata da internet. Se poi a questo ci aggiungiamo l'intelligenza artificiale, Internet of Things, tutto il tema della robotica, è facile comprendere come il rapporto tra uomo e macchina, per effetto anche dell'Industria 4.0, sia profondamente cambiato, ok? C'è da dire una cosa, che però la trasformazione digitale delle imprese è un fenomeno a tratti anche più soft, che ha profondamente ripensato, messo in discussione le tradizionali logiche con le quali sono stati sempre affrontati temi importanti per la gestione di impresa. Penso alla cultura di impresa, all'organizzazione aziendale, ai processi di management, ok? Spostando gradualmente gli investimenti di impresa verso un asset che è cruciale per il successo di impresa: il capitale umano. Sapete perché? Perché viviamo in un'epoca in cui la digitalizzazione dell'impresa sta sostanzialmente amplificando le capacità individuali di ognuno di noi, a partire dallo smartphone che avete in mano. Okay? Io ai miei studenti dico sempre, quando vengono da me a lamentarsi che magari non ce la fanno, fanno fatica, pensate cosa avrebbe voluto fare Leonardo da Vinci con Adobe, no? O voglio dire Beethoven con GarageBand. Okay? Quindi viviamo in un'epoca veramente dove le capacità individuali di ognuno di noi sono estremamente amplificate. Ovviamente la sfida per l'impresa qual è? No? È aggregare queste capacità amplificate a livello individuale per orientarle verso uno sforzo comune che è quello, no, il successo di impresa, e investire su nuove digital capabilities. che è un po' una sfida di tutti noi come persone e come professionisti. Allora, per entrare nel merito della digital transformation potremmo, voglio dire, passare lezioni intere, ovviamente non è questo il tema. Ci sono tre grandi building blocks, tre grandi capisaldi su cui dobbiamo riflettere su come la digital transformation sta cambiando il modo di fare impresa. Vediamoli velocemente. Allora, la premessa che voglio farvi è che digital transformation non è una funzione aziendale. La trasformazione digitale di impresa non si può racchiudere all'interno, per esempio, della funzione ICT. Serve un approccio olistico, è una competenza diffusa che deve attraversare tutte le funzioni aziendali e lo sarà sempre di più da qua a venire. E vi spiego perché. Guardate i building blocks. Il primo, digital transformation vuol dire ripensare la customer experience con cui che come impresa offriamo ai nostri clienti. È il primo punto di partenza, è il punto sul quale si giocherà la sfida competitiva delle imprese negli anni a venire. Questo vuol dire sostanzialmente poter conoscere meglio i clienti attraverso tutti gli analytics, tutti i big data che oggi ci sono a disposizione. Vuol dire sostanzialmente con i big data riuscire a a studiare meglio i comportamenti di consumo e attuare forme di marketing predittivo. Vuol dire ovviamente ridisegnare i customer journey e creare dei touch point che possano amplificare le occasioni di conversazione con gli utenti, perché la sfida è proprio questa, no? Trovare, moltiplicare le occasioni per parlare in modo diretto e contestuale non a un utente in generale, ma ad Andrea Cioffi, oggi a Smau, ok? Che sta facendo una certa attività a Smau, ok? Allora, tantissimi possibili esempi. Guardate, Ralph Lauren sta, nell'ambito del retail 4.0, adottando le tecnologie tecnologie molto avanzate per migliorare tantissimo l'esperienza nel guardaroba, no? Nel camerino. Non so se avete seguito un po' il tema del retail 4.0, andare a provare i vestiti negli showroom. Dico del futuro, ma per dire cose che già esistono, voglio dire, no? Sarà un'esperienza elevatissima, perché ci sarà una tecnologia che ci farà provare, ci farà vedere in tempo reale come ci sta un abito, ci farà vedere come, eventualmente cambiando il colore, come un colore diverso mi sta addosso, mi farà vedere se c'è la disponibilità, mi farà vedere un outfit consigliato per il tipo di attività che devo andare a fare. E ovviamente lo store manager sarà un consulente alle porte del camerino, in grado di conoscere in anteprima quali sono le mie aspettative e dare ovviamente i giusti consigli per fare lo shopping ideale, no? Questo è un esempio, voglio dire. Un secondo building blocks, un secondo pilastro molto importante riguarda i processi operativi, che vuol dire tante cose. Una cosa che mi sta molto a cuore è il tema dello smart working, è il tema della virtualizzazione del lavoro. Oggi le tecnologie digitali permettono sostanzialmente di eliminare il tempo e lo spazio come parametri di produttività. Ok, oggi siamo giudicati sul raggiungimento di obiettivi che, se ci pensate, possiamo raggiungere in modo molto più flessibile nel tempo e in modo molto più flessibile nello spazio. Ovviamente è una sfida culturale difficile da accettare, perché voi lavorereste in un'azienda con queste caratteristiche, quindi dove c'è una dinamica, come posso dire, ludica molto forte, dove le ferie sono illimitate. Le ferie illimitate, sembra una follia, no? Ma dove c'è molto rigore nel rispetto del raggiungimento di un obiettivo. Non è facile, perché implica una capacità di autogestione, di autocontrollo, di autocoordinamento, di forte orientamento al risultato, che non è scontata. Oggi le tecnologie consentono questo, ok? E questo è sicuramente un aspetto molto importante. Questa era la serie di LinkedIn in Italia. Ovviamente parlare di processi operativi vuol dire anche digitalizzare i processi core di un'impresa. Processi ovviamente molto, come posso dire, orientati alla produttività, molto tangibili, molto, come posso dire, tecnici. Questo è un esempio di fabbrica dove il ruolo dell'uomo è quasi marginale da un punto di vista operativo, perché la tecnologia, la robotica consentono di automatizzare tutte le fasi del processo produttivo, ok? E quindi questo significa che i processi fisici attuali o come siamo abituati a conoscerli grazie alla digital transformation assumeranno un nuovo ruolo dove la tecnologia consentirà ovviamente di trasformare il ruolo dell'uomo in un ruolo di supervisione e di controllo. Altri esempi sono invece la digitalizzazione dei prodotti esistenti, no? Pensate al tema dell'auto che si guida da sola, ok? Questo è l'esempio di Audi self-driving car, ma potremmo parlare di Tesla, voglio dire, no? Ce ne sono tanti di esempi. Vuol dire sostanzialmente applicare il digitale per guidare la transizione dal fisico al digitale, cioè per fare in modo che prodotti che già esistono possano ovviamente conoscere una nuova esistenza sul mercato in chiave digitale. Anche qui è una sfida culturale. Siete pronti fra 10 anni a fare di tutto in macchina tranne che guidare? No? Cioè, voglio dire, non è facile da accettare. Ok, vai. Oppure creare nuovi prodotti, ok? Nuovi prodotti inseriti in, come posso dire, reti di valore globale. Noi siamo stati il paese famoso al mondo per il detto small is beautiful, siamo la terra dei distretti. Il distretto, se ve lo ricordate, è un ambito territoriale molto specifico all'interno del quale portare avanti una specializzazione produttiva. Ci ha reso famosi nel mondo questo aspetto. Ecco, questo concetto di rete territoriale sta venendo un po' meno per effetto di una rete che è sempre più globale per effetto della digitalizzazione. Alipay, che voglio dire è molto più di uno strumento, magari lo conosciamo come strumento di pagamento digitale, in realtà abilita tante forme di consumo in un paese come la Cina dove le persone hanno avuto accesso ai consumi via mobile, sono passati dal niente sostanzialmente a una penetrazione mobile altissima, e Alipay, oltre a essere uno strumento di pagamento, è un abilitatore ai consumi, ok? Ovviamente su scala globale. Questo è un esempio di un nuovo prodotto che il digitale, la trasformazione digitale consente di fare a livello aziendale e a livello professionale come persone, ok? Ora, detto ciò, cosa ricordarci di queste piccole cose che molto velocemente vi ho introdotto? È che stiamo assistendo a un cambio di paradigma competitivo molto importante, perché da una logica product più service, che ha guidato molto l'approccio customer centric, che nei libri di management troviamo ancora scritto, ha una logica invece dove il centro è l'esperienza. Oggi tutto si giudica in funzione di che tipo di esperienza riuscite a garantire, ok? Tutto esperienza, e lo sapete perché? Perché voi il ristorante, quando lo scegliete, non è che andate a farvi la recensione di tutti i siti dei ristoratori, no? E dopo 2 ore scegliete dove andare a mangiare. Dove andate? Andate su TripAdvisor, leggete le recensioni di chi c'è già stato, meglio se lo conoscete, se è un amico, e in funzione dell'esperienza, non tanto del prodotto, scegliete se andare là, ok? Quindi le imprese devono imparare a governare le dinamiche esperienziali di quello che vanno sostanzialmente, no, a erogare. Ovviamente il prodotto e il servizio sono componenti importanti, ma se non sono raccontabili, se non possono influenzare la comunicazione peer-to-peer tra pari, no, c'è grossa difficoltà, ok? E infatti vi faccio degli esempi. Non tanto avete mai comprato su Amazon, avete mai provato ad avere un problema su Amazon? Io vi invito ad avere un problema su Amazon per sperimentare come velocemente sono in grado di risolvervelo. Questo è esperienza, cioè supportarti in un grande momento di difficoltà, perché è scontato, ti do 100 euro, tu mi dai un prodotto, vabbè, è normale, no? Ma se il prodotto arriva sbagliato o è rotto o è difettoso, che succede? Con che assistenza sei in grado di rispondermi? Io vi invito ad avere un problema su Amazon, no, spero di no, però potrete scoprire che cosa vuol dire un forte orientamento al servizio. Vai, usate PayPal? Chi di voi usa PayPal? Perché la usate? Che parola associate a PayPal? È ovvio che c'è scritto lì, però no, sicurezza. Perché sicurezza? Perché non dovete togliere dal portafoglio che cosa? La carta di credito. Perché non dovete scrivere online carta di credito. Oggi il top of mind di PayPal è sicurezza, ok? E lo usiamo in modo incondizionato. I numeri di PayPal sono mostruosi. Oppure, conoscete Buddy Bank? Buddy Bank è la banca totalmente mobile, only mobile di Unicredit, che sta in un taschino, sta qua, è una banca che ha dentro una concierge. Se io l'attivo, questa concierge mi può aiutare a, tramite chat, a svolgere operazioni di routine bancarie, fammi un bonifico a Gaetano, piuttosto che, senti, ho appena finito l'intervento di Smau, cosa posso fare nelle vicinanze per pranzo? E loro mi organizzano, insomma, quello che c'è da fare, ovviamente, il lato bancario e il lato esperienziale. Quindi è un nuovo approccio a un modo molto a un servizio molto tradizionale, quello bancario, ok? Oppure, davvero usate ancora il contante? Avete mai provato ad usare Satispay? Ok, fare andare a cena con gli amici in pizzeria e provare a dividere un conto, no, è un'operazione sempre più difficile. Lo split payment con, ovviamente, Satispay è geniale, no? Fare un regalo a un amico attraverso la raccolta o la suddivisione di un conto è mostruosa. E non dovete neanche avere la stessa banca o lo stesso istituto di credito, no? Si può anche avere banche molto molto diverse. Piuttosto che davvero pagate ancora con rettangoli di plastica, cioè se provate ad andare a fare un acquisto e appoggiate con PayPal, ma ce ne sono tanti, tanti servizi, Apple Pay scusatemi, ma ce ne sono tanti di alternativi, sperimenterete un approccio al pagamento che io dico anche quasi pericoloso, perché pagare è diventato talmente facile che non ti accorgi, no, di quanto stai spendendo, però è veramente facile, oltre che sicuro, perché tu non comunichi mai la tua carta di credito, ma vai a comunicare un codice, no, che ti limita la possibilità di essere ovviamente di frodi, ok? Bene, quindi vi ho dato un altro esempio di come sta cambiando il paradigma competitivo, no? Quindi dal prodotto servizio al centro all'esperienza al centro, vi ho fatto vedere tante aziende che da questo punto di vista stanno lavorando molto e c'è molta comunicazione dietro, perché sono servizi molto rivoluzionari, molto importanti, molto impattanti sulla vita delle persone. Se non ci fosse un'adeguata comunicazione, si farebbe davvero fatica a diffondere questi servizi presso un grande pubblico, ok? Allora, qual è, diciamo, l'implicazione che possiamo portarci a casa? Non importa che tu sia un B2C o un B2B. Il marketing che voi andrete a fare sarà efficace se è in grado di abilitare conversazioni, ok? Conversazioni tra chi? Tra i peer-to-peer, tra pari o customer-to-customer, ok? Questo non lo dico io, lo dice Google. Il momento zero di verità, il passaparola digitale, è l'unico che oggi davvero conta tanto per influenzare le scelte di acquisto future. E pensatevi voi, ok? Quando dovete fare un acquisto importante, andate su Google, andate in rete, cercate recensioni e prima di fare questo acquisto cercate di capire se chi ha già fatto questo acquisto si è trovato bene, no? E ha avuto un'esperienza positiva. Se sì, probabilmente lo farete anche voi. Quindi la sfida è sostanzialmente arrivare qua, ok? Ma noi siamo abituati a comunicare in modo autoreferenziato dall'alto dell'azienda, a fare i grandi commercial, i grandi video, i grandi post, senza andare a influenzare le conversazioni che ci sono tra pari, in logica peer-to-peer. Questa è una grossa, grandissima sfida, ok? Allora, perché noi siamo oggi qui? Per presentarvi il nostro metodo, voglio dire, no? Che abbiamo pubblicato appunto all'interno di questo libro, sperando possa esservi utile, per ovviamente cercare di usare una metodologia la più rigorosa possibile per arrivare a quello che vi ho detto, ok? Non ho la pretesa di farvela vedere tutto, perché dovrei riassumervi 300 pagine di libro in qualche minuto. Vi lancio degli spunti, poi ovviamente sono a vostra disposizione per approfondirli. È tutta una questione di metodo. Il primo messaggio di speranza che voglio darvi è che la comunicazione efficace è metodo, ok? Un metodo che noi abbiamo scomposto in queste fasi, che adesso in parte vedremo quelle in grassetto in nero, non abbiamo il tempo di vederle tutte. Si parla, come potete vedere, di allineamento, ok? Il tema è allineare il valore di impresa rispetto a quello che il mercato ci sta chiedendo in uno specifico momento, ovviamente dando molta attenzione alla misurazione dei risultati. Attenzione, viviamo in un mondo, quello digitale, dove c'è tantissimo tantissima informazione, dove ci sono tantissimi key performance indicator, dove è facilissimo misurare, ma quando hai tantissime metriche è facile anche perdersi. Ok, se io vi do 300 indicatori, come fate a capire cosa è davvero importante? Dobbiamo imparare a misurare non ciò che è facile misurare, facilissimo misurare, dobbiamo imparare a misurare solo ciò che serve ad orientare ovviamente il processo decisionale. Va bene? Ovviamente ci vuole molto rigore anche nella fase attuativa, no? Di execution, perché sennò è solo teoria e poco pratica. Ok? Vediamo un po' per sommi capi queste fasi, se non avete, diciamo, domande. La prima fase importantissima riguarda l'allineamento delle fonti di valore. Bisogna andare a conoscersi meglio e bisogna andare a legare la comunicazione a quella che è la strategia di impresa. Spesso questi due mondi sono molto scollegati, sono molto distanti, molto spesso quando c'è filtrati dal marketing. Quindi tra la strategia di impresa e la comunicazione c'è spesso un divario, no, che va colmato. Ok? Vediamo come. Allora, infatti la domanda che vi faccio è: come si crea allineamento tra quello che voi avete da offrire, no, e il vostro target di impresa? Come è possibile farlo? Ok? Io non so che esperienza voi abbiate con la comunicazione, no, o come impostiate la vostra attività di comunicazione se fate questo per mestiere. Però sicuramente a me è capitato spesso di vedere la famosa crisi di ispirazione, cioè ci troviamo a metà di ottobre e a novembre come impostiamo il piano editoriale? Cosa andiamo a scrivere a novembre? Ecco, questo è un approccio sbagliato, ok? È un approccio che denota un ridotto, per non dire nulla, nullo collegamento con i temi strategici, con i fattori critici di successo dell'impresa. Se seguiamo metodo, questa crisi di ispirazione su base annua non dovrebbe esistere. Ok, vediamo come. La risposta è appunto evitando che la comunicazione sia estemporanea e casuale. Vediamoci a metà ottobre per costruire il piano editoriale di novembre. Ok? E ovviamente partendo da quelli che sono i fattori critici di successo, che non sono 39 o 66, perché se voi avete 66 o 100, 200 fattori critici di successo, cioè o siete veramente dei beautiful mind, un fattore critico di successo è una roba che se non la presidi e sbagli, fallisci. Mi seguite? Quindi se ne hai troppi vuol dire che c'è qualcosa che non va, ok? E allora dobbiamo evitare i grandi libri dei fattori critici di successo, dobbiamo usare metodologie molto visual, facili da appendere su una parete, no? In modo tale che quando passo posso vederli, no? E esserne ispirati alla riunione editoriale, voglio dire, ok? Allora, il primo punto di partenza è riflettere e riprendere quello che è il nucleo strategico d'impresa. Non voglio farvi qui un trattato, sicuramente una riflessione importante deve essere fatta su missione, visione e valori. Voi dite, vabbè, no, cose banali. Molto spesso è vero, sono trattati come statement da mettere sui siti web e dove nessuno, sappiamo, pensiamo, va a leggere, ok? La missione di impresa, no? La visione, i valori. Ora, voi se vi occupate di comunicazione avrete assistito in questi ultimi anni a tantissimi fallimenti comunicativi, a tantissime situazioni di crisis management comunicative. Ve lo ricordate il caso Melegatti? Perché? Perché probabilmente la missione, la visione e i valori non erano chiare a chi andava a fare comunicazione. Perché un'azienda che fa panettoni a Natale, uscire con quei messaggi omofobi sotto Natale, sotto il periodo dell'anno dove ci si vuole, no, davvero bene, no, non è il massimo della vita. Se tu hai chiaro il tuo posizionamento istituzionale, sai, la tua comunicazione avrà un perimetro, no, al di fuori del quale non potrà uscire. Quindi gli errori saranno molto contenuti e limitati. Primo aspetto molto importante. Secondo aspetto, noi abbiamo ripreso una metodologia che probabilmente conoscerete, il business model canvas, e abbiamo creato il business model canvas comunicativo, ok? Guardate, il canvas è uno strumento molto visual, no? Quindi alla fine di questo percorso voi ve lo appendete in ufficio e avete in modo molto chiaro i fattori critici di successo di quella che è la vostra azienda. E i fattori critici di successo in quelle aree andranno a come posso dire, guidare la creazione dei metatemi comunicativi. Cioè, quello che vi sto dicendo è che se volete evitare che la comunicazione sia casuale ed estemporanea, dovete partire da lì, no? Cosa c'è scritto qua? Che io devo comunicare una partnership con un fornitore strategico. Ha senso comunicarla questa cosa? Se io ho un partner che solo io ho, riconosciuto a livello mondiale, per esempio, e ho un'esclusiva, ha senso comunicarlo ai miei acquirenti? Beh, direi di sì, ok? Oppure, ha senso comunicare il fatto che io sia un'azienda manageriale con dei processi manageriali all'interno della quale ci sono delle competenze fortemente distintive con la quale erogare una qualità totale? Ha senso comunicarlo? Sì, e questi processi possono essere scomposti dall'acquisizione dei clienti fino ai processi di regolazione sociale come quelli orientati alla responsabilità sociale di impresa. C'è tutto un mercato attento a quella tematica, ok? Ovviamente dipende da che tipo di azienda sono. Ha senso comunicare il fatto che io ho degli asset che altri non hanno, tangibili o intangibili? Ha senso comunicare che io ho delle competenze che altri non hanno? Pensate al tema dei brevetti, ok? Sì, direi di... siete d'accordo? Ok, piuttosto che la relazione che io posso instaurare con chi mi segue, no? Dalle dinamiche di prezzo diciamo al livello di servizio che io offro all'interno delle mie relazioni commerciali, piuttosto che i canali di vendita e di comunicazione con la quale entro in contatto, e poi ovviamente il cuore è quello che io ho e posso offrire rispetto ovviamente al target, cioè alle mie buyer personas, che devo ovviamente matchare. Ok, e vedremo fra pochissimo come farlo. Guardate, in un canovaccio, in un'immagine da appendere, c'è il cuore, il punto di partenza di quella che potrebbe essere tutta l'attività di comunicazione aziendale. Ok? Ovviamente un tema molto importante è la costruzione del target. Oggi una tecnica molto diffusa è quella delle buyer personas, no? Dove la targetizzazione non è fatta su criteri demografici, che servono, sono molto importanti certamente, ma il cuore fondamentale è legato agli obiettivi che loro si pongono nella vita personale o professionale e nelle sfide che devono affrontare, perché è qui che noi possiamo offrire, anche da un punto di vista comunicativo, delle chiare risposte agli obiettivi che loro devono realizzare e alle sfide che devono affrontare. Okay? Quindi questo è un processo molto rigoroso che va fatto partendo dall'interno, meglio se coadiuvato ovviamente con attività rivolte all'esterno, focus group, survey, no? Per studiare bene, no? Chi è il mio interlocutore esterno. Okay? Ovviamente dove la comunicazione vince? Qual è la sfida che dovete affrontare? Vince quando riuscite a creare il fit comunicativo, cioè quando i vostri prodotti o servizi che sono stati studiati per generare dei vantaggi o risolvere delle difficoltà, incontrano i vantaggi che la vostra buyer persona sta cercando o sono capaci di risolvere una difficoltà che la vostra buyer persona sperimenta. Okay? Se riuscite a fare questo abbinamento, okay, comunicativo, allora trovate il fit comunicativo e quindi la vostra comunicazione è predittiva e contestuale. Cioè, sto parlando ad Andrea Cioffi, oggi qui a SMAU, o ad ognuno di voi che anche oggi è qui per cercare delle risposte a qualche quesito che, insomma, immagino avrete. Ok? E questa è la prima, sostanzialmente, fase. Passo direttamente alla fase 3. La seconda fase è quella di, ovviamente, non so, abbinare a una visione interna una visione esterna, quindi devo andare a validare esternamente le assunzioni che vi ho appena dimostrato: focus group, survey, ascolto del mercato tramite strumenti, ce ne sono tanti online disponibili, ovviamente per dare validità esterna a quello che io penso sia il mio mercato di riferimento. Ok? Invece lo step 3 è sostanzialmente rispondere alla domanda: ma ok, va bene, mi sono chiari i fattori critici di successo, ma come li lancio nel mercato? Ok? Come li comunico? Con che ordine? Con che metodologia? Con che priorità? Ok? Cioè, come ci posizioniamo? Esiste un modo per raggiungere prima o poi il top of mind rispetto a aree del valore che noi abbiamo da offrire? Vediamo come. Allora, vai. La prima cosa che dobbiamo fare è essere abili conoscitori del mercato dove stiamo andando ad operare. Quindi non conoscere i trend di riferimento ci pone in una condizione di comunicare qualcosa che non è estremamente attuale. Voi direte: è scontato. Beh, insomma, così scontato non è, perché a volte si è talmente autoreferenziati e talmente convinti che quello che abbiamo noi sia il meglio, che ignoriamo, no, evoluzioni future in un mondo dove i cicli economici durano al massimo 5-6 anni. 5-6 anni, no? Quindi devo sapere dove sta andando il mondo. Prima attività. La seconda attività, quella che noi abbiamo provato a sviluppare, è una matrice di posizionamento. Segue una regola nota anche come regola del 70-20-10, no? Che può essere anche ricreata con logiche proporzionali diverse. Fatto 100 il mio piano editoriale, il 70% dei messaggi dovrebbero andare in un'area di consolidamento, cioè in quell'area dove il mercato, il mio mercato, non fa fatica a capire quello che gli sto dicendo in quel momento, perché io sono già più o meno noto con quei tipi di messaggi, ok? Il 20% dei messaggi dovrebbe estendere quello che io oggi faccio, quindi guardatevi come azienda che evolve, ok? Secondo una strategia molto chiara e rispetto a delle aree di sviluppo molto ben definite, ok? Se qua c'è lo status quo e qui c'è l'innovazione continua o di rottura, voi dovete sin da oggi abituare il vostro mercato a dove state andando, dando serenità rispetto a quello che già oggi siete e che il mercato è in grado di apprezzare, ma piano piano inserendo elementi di estensione, ok, rispetto a quello che già c'è, e elementi di rottura. La rottura non devi comunicarla il giorno prima di andare, no, sul mercato, devi anticiparla, no? Si parla tanto di teasing, anche la comunicazione deve anticipare la direzione che l'azienda ha intrapreso, no, come cambiamento continuo e orientamento all'innovazione. Ovviamente, scusa, torno sempre indietro, i fattori critici di successo che avete messo nel canvas vanno messi qua dentro, quindi c'è uno stretto collegamento tra i metodi, perché quello che abbiamo scritto nel canvas va ripreso e va distribuito qua dentro, ok? Osservando cosa è appunto di consolidamento, cosa è di estensione e cosa ovviamente è di posizionamento di rottura. Ci siamo? Ok, l'ultimo step ovviamente è l'anticamera dell'execution, quindi devo andare trovare i messaggi chiave, i metatemi comunicativi che poi orienteranno i piani editoriali. Devo in una logica opticanale studiare i canali web e social dove il mio target è presente. Non si comunica ovunque, si comunica dove il mio mercato è. Se il mio target è solo su LinkedIn, non su Facebook, non vado su Facebook, punto. È un dispendio di energie, è inutile. Ma tutti vanno su Facebook. Ho capito, ma se chi mi compra, chi mi sceglie, non ci va, non ci vado. Ok? Lo so che è una scelta coraggiosa, però se nessuno compra, cioè se nessuno vi legge, neanche compra, lì è inutile essere lì. Ok? Ovviamente poi ci potrebbero essere tutta una serie di azioni di supporto che potrebbero anche offline, perché attenzione, questa non è una guerra tra online e offline, scordiamocela questo trade-off, ma siamo online o offline, siamo digitali o siamo fisici, no, il mondo potrebbe essere inline, cioè un continuum tra offline e online in una logica di interoperabilità totale, parto online, finisco offline e viceversa, ok? Avviamoci verso le conclusioni, almeno di quanto concerne la parte metodologica. Misurare, una cosa difficilissima, soprattutto a chi lavora da sempre nel mondo del marketing e della comunicazione, no? O quantomeno ci hanno sempre attribuito questa nomea di creativi, no? E di poco attenti ai numeri, no? O alla misurazione dei risultati. Oggi è più facile misurare, no? Perché questo è un mondo fatto di uni e di zeri e quindi è un mondo facilmente misurabile. Ogni cosa che voi fate online è tracciabile, lascia un'impronta, e le tecnologie che oggi ci sono a disposizione, che sono facili e molto meno costose rispetto al passato, ci consentono veramente di misurare tutto. E quando dico tutto, dico veramente tutto. Il problema è che misuriamo troppo e il rischio di cadere nella trappola dell'information overload, cioè troppe informazioni, e quindi di disorientare invece che orientare, è facilissima. Allora, cosa dobbiamo misurare? Non ciò che è facile misurare, ma ciò che serve davvero misurare. Io non vorrei qui tediarvi con termini troppo strani, però non so se conoscete il balance scorecard come strumento, ne avete mai sentito parlare. Kaplan e Norton all'inizio degli anni 90 sviluppano una metodologia molto innovativa per la misurazione delle performance che ha cambiato il modo di fare management negli ultimi 30 anni. Noi ne abbiamo sviluppata una diciamo versione legata alla comunicazione. È molto, sembra difficile, ma lo è, no? Lo è, però questa rappresentazione grafica è più semplice di quello che può sembrare, cioè la maturità digitale dell'impresa si misura con un solo indice, il Digital Communication Score, che dipende da due indici, il Digital Communication Score organico, cioè che misura la vostra capacità di comunicare bene da un punto di vista organico, sempre più difficile, ok? E l'inbound, la comunicazione inbound vi aiuta tanto da questo punto di vista, e il Digital Communication Score promozionale, che ormai almeno all'interno dei social network è quasi obbligatoria, ok? Ora, cosa misuriamo? Misuriamo il viaggio. La misurazione è un viaggio, provate a pensarci. Misuriamo perché vogliamo raccontare l'evoluzione che l'azienda ha da un punto A a un punto B. Questo viaggio dove si svolge? All'interno di un digital customer journey. Quali sono le fasi importanti? L'ascolto, la notorietà, il coinvolgimento emozionale, no? La capacità di convertire, no? La fedeltà e ovviamente la capacità di creare ambassador e non detrattori del brand. Quindi io misuro non per il gusto di avere 100 metriche che poi magari ha uno steering committee, andiamo a leggere, ah belle, no? Ok, interessante. Andiamo a leggere la capacità di cavalcare, no, un viaggio che passa dal sono più o meno noto a pensate sono capace di creare degli ambasciatori che vanno a comunicare per me, limitando di fatto il mio sforzo comunicativo, perché se gli altri parlano per me, il peer to peer, no? Quello che vi ho detto all'inizio, il mio bisogno di comunicare e di spendere soldi in advertising si abbassa. Ok, ci sono tantissime aziende che da questo punto di vista sono eccellenti, molto forti, no? Harley Davidson è una di queste, per esempio, no? La gente parla e vive il brand prima ancora che l'azienda. Ora, ovviamente non tutti i social network, piuttosto che il web, ok, hanno lo stesso peso all'interno di queste prospettive. Allora è un gioco di pesatura, no? Cioè di capire quanto, per esempio, no, può essere rilevante un social network rispetto a un altro, rispetto alla strategia d'impresa, ok? E quanto ovviamente la singola prospettiva può essere determinante nel singolo social network rispetto ovviamente agli indici finali, ok? È un lavoro ovviamente di studio, di analisi, che cambia da azienda ad azienda. Non c'è una ricetta, non ve la dico perché non c'è. No, entri in un'azienda e la studi, no? E la crei su misura come se fosse un abito sartoriale. Come si misura? Alla fine si va a misurare il singolo indicatore, il singolo key performance indicator, all'interno di una key performance area, cioè un'area dove voi non potete assolutamente sbagliare, pena il non raggiungimento del successo, dove nella singola prospettiva. Quindi la singola prospettiva si caratterizza per aree dove non dovete sbagliare. Come le misuro queste aree? Con pochissimi indicatori, pochi, ok? Quelli che davvero guidano il successo in quell'area. Va bene? Ok? Ci sono domande fin qua? Per fare questa misurazione? Ma dal più semplice Excel che noi oggi abbiamo fino ad arrivare a una versione web che stiamo sviluppando, punto. Cioè noi oggi lo facciamo per i nostri clienti in Excel, ma stiamo lavorando a una versione ovviamente con una user experience un po' più alta, no? Cioè via web. Altre domande? Allora, mi avvierei alle conclusioni facendovi vedere alcuni aspetti di case history che abbiamo trattato nella nostra esperienza. Il primo che vi voglio far vedere non è tanto per i temi che ci sono dentro, ok? Questo è il canvas di un'azienda B2B, una grande azienda B2B, che lavora ovviamente in tecnologie per misurare liquidi o contenuti di vario genere in grandi serbatoi di industrie in vari settori. Quindi capite, cioè, non sto parlando della Coca-Cola o di aziende B2C molto note, sto parlando di aziende B2B che oggi, nella mia esperienza, stanno avendo il coraggio di affrontare una comunicazione diversa. E c'è molta più possibilità di comunicare bene nel B2B, no, oggi. Sapete perché? Perché i clienti delle B2B sono altri clienti. E quando spendono, non spendono 50 euro per una magliettina, magari fanno ordini da 1 milione di euro. E allora quando tu spendi 1 milione di euro per fare un ordine, devi fare che cosa? Raccogliere il maggior numero di informazioni che giustifica la comunicazione aziendale a fornire queste informazioni. Perché se io che sono un cliente riesco a trovare online su di te tutto quello che serve, non dico che dobbiamo parlare solo del prezzo alla fine, no? Ma poco ci manca, ok? Allora, perché vi faccio vedere questo esempio? Non tanto per farvi leggere i singoli fattori critici di successo, ma perché questa azienda, per esempio, ci pose all'attenzione 4 prodotti che voleva lanciare. Mm? E allora dici, ma caspita, come facciamo a far stare dentro un canvas l'azienda, no, e 4 prodotti diversi? Viene un canvas infinito, no, che poi diventa inutile perché è troppo pieno. Ok? Allora, da lì abbiamo sviluppato, vai, il business model canvas comunicativo di prodotto, che è, come posso dire, una sintesi, un figlio, un'estrazione di quello che è il canvas generale. Come dire, il canvas comunicativo detta il perimetro comunicativo dell'azienda. Il canvas di prodotto invece si focalizza con la logica delle 5W ad approfondire quello che tu stai offrendo, a chi lo stai offrendo, a partire dai bisogni, il why, che spinge chi deve comprare qualcosa a sceglierti come azienda. Ok? Quindi questo è il caso di un'azienda che, avendo delle tecnologie molto complesse e volendo focalizzarsi non sull'azienda ma su dei prodotti specifici, no? Abbiamo trovato come soluzione delle derivate del canvas. Ok? Qui stiamo approfondendo la mappa del valore e le buyer personas con questa logica qui. Seconda case history, invece, vi parlo di una banca, vai, e qui vi metto in luce come abbiamo creato le buyer personas e come abbiamo creato il posizionamento comunicativo. Allora, creare le buyer personas è una cosa difficilissima ed è un esercizio continuo che andrebbe messo in discussione almeno una volta all'anno, perché voi cambiate come persone e quindi anche le targetizzazioni all'interno delle aziende dovrebbero cambiare. Siete d'accordo? Se cambiano i modelli di consumo, se noi cambiamo come persone, cambiamo come clienti, cambiano i mercati e dobbiamo anche noi cambiare le logiche di targetizzazione. E allora è molto importante partire dai criteri di classificazione. Cioè, non partire con Andrea Cioffi, uomo 40 anni, insomma, fa un certo tipo di... Non partiamo da lì. Partiamo dai criteri che servono per arrivare a creare le buyer personas. Qui, nella fattispecie, vedete, abbiamo messo a confronto le caratteristiche generazionali, la maturità digitale, la conoscenza del sistema bancario, abbiamo fatto un'analisi tassonomica in funzione di alcune discriminanti che ti portano a scegliere una banca piuttosto che un'altra, e infine, ovviamente, su quali canali quel tipo di consumatore usa. Va in filiale, no, o usa l'app nel taschino? Fatto ciò, abbiamo ovviamente trovato 3 buyer personas, alcune primarie, alcune secondarie. Le buyer personas primarie sono quelle principali a cui tu ti rivolgi. Le secondarie possono avere un grande potenziale, voglio dire, no? Nel futuro, e che non vanno trascurate, perché magari oggi non sono degli high spender, perché magari sono giovani, no? E non hanno un reddito molto alto, ma che potrebbero averlo in futuro e vanno coltivate oggi. Ok? Perché sennò aziende come Ferrari non dovrebbero comunicare ai giovani, no? Perché sennò un giovane, che la Ferrari non se la può permettere, no? Cioè, voglio dire, dovrebbe comunicare solo a una particolare fascia di reddito. Allora, vedete, questo è un esempio di una buyer personas primary, ovviamente semplificata, ok? Però ci siamo soffermati sul suo background, abbiamo messo in evidenza i suoi aspetti demografici e alcuni elementi identificativi che mettono in evidenza i suoi comportamenti abitudinali, che inevitabilmente andranno ad influenzare i suoi rapporti con, per esempio, la banca. Ok? E guardate i call out, mettono in evidenza i bisogni che lui ha, le sfide che lui si pone. Ci siamo ovviamente calati tantissimo in questo tipo di persona, abbiamo fatto delle interviste, ok? Abbiamo indagato per vedere se effettivamente quelle erano problematiche reali, ok? Allora, arrivati ad avere questa visione di estrema sintesi, siamo andati, noi siamo molto specializzati nell'inbound, quindi andiamo a comunicare per attrarre, non per disturbare, ovviamente il contenuto è centrale. E quando comunichi con questa logica, prima di arrivare a comunicare il perché devi scegliere me come azienda, devo comunicare per educarti su un problema, che è la parte alta del funnel, ok? Devo comunicare per spiegarti le possibili soluzioni del problema a prescindere da me. Solo alla fine, se ti ho spinto, per esempio con la marketing automation, a scendere fino in fondo nel funnel, ti spiegherò perché dovresti scegliere me, no, e non altre aziende. Ok? E una matrice di posizionamento, ovviamente non sono entrato nel dettaglio con i singoli fattori critici di successo, è questa. Ok? C'è una chiara direttrice di sviluppo, la semplicità digitale, ci sono delle variabili che ovviamente guidano le ascisse e le ordinate e che misurano il tipo di banca che sei nell'offrire certi servizi piuttosto che nel come posso dire, avere una relazione più o meno intima, no, diretta con l'utente. E poi siamo andati ovviamente a mettere cenni strategici all'interno di ognuna delle aree, no, il consolidamento, l'estensione e ovviamente la parte di rottura, ok? Da qui poi parte il piano editoriale, cioè, o meglio, qui andiamo a mettere i fattori critici di successo che vanno a orientare tutta l'attività comunicativa, ok? Vai. Vi faccio vedere l'ultima cosa. C'è qualcuno di voi che lavora nell'ambito HR? Ok. Grande sfida attrarre i talenti, attrarli e trattenerli, ok? La comunicazione deve avere un peso molto importante anche in questo ambito, ok? Come farlo? Vi ricordate il nucleo strategico visto prima? Per comunicare all'esterno e per ovviamente sviluppare il mercato, provate a proiettarlo in una logica di comunicazione della strategia di employer branding, che è quella strategia che devo comunicare non tanto come venditore di servizi ma come datore di lavoro. Perché tu utente devi scegliermi? Io ho tanti studenti che sceglierebbero di andare a lavorare in un'agenzia piccola e non in una banca, in un'assicurazione, che per antonomasia sono i posti sicuri dove andare a lavorare. Allora, se io sono una grande organizzazione di questo tipo, devo imparare a comunicare bene le leve della mia strategia di employer branding per essere attrattivo verso giovani potenziali talenti. Allora, devo comunicare che tipo di cultura sul lavoro voglio fare. Per esempio, siete una di quelle aziende che sposa le logiche dello smart working, cioè che porta la digital transformation all'interno dell'azienda? Beh, comunicarlo vuol dire essere attrattivi verso i millennials subito, ok? Piuttosto che tipo di employer branding state comunicando. E ahimè, io penso personalmente che questa sia una sfida molto importante per le aziende: come governare la diversity, non di sesso e di religione, ma generazionale. No? Come far coesistere i 25enni con i 50enni all'interno di un'azienda, che hanno abitudini al lavoro, concezioni del lavoro, no, molto molto diverse. Work-life balance, work-life integration, sono modelli organizzativi molto molto diversi. E allora queste cose vanno integrate prima e comunicate bene dopo, ok? Ovviamente, vai, cambia il canvas. Ok, cambia il canvas perché devo andare a comunicare cose diverse. Per esempio, nella rete di valore non ti parlerò dei partner, ma ti parlerò dell'importanza che tu puoi ricoprire all'interno di un team in una prospettiva organizzativa di ampio livello. Tu fai parte di una grande azienda che ha 120 anni di storia, ok? E lavori in un team molto strategico e molto importante per l'organizzazione. Devo andarti a raccontare, no, quali sono gli aspetti qualificanti del lavoro che andrai a svolgere, quali risorse potrai disporre mentre andrai a fare il tuo lavoro, ovviamente le caratteristiche del lavoro che andrai a svolgere, le dinamiche tipicamente del lavoro, no? Quindi a partire da quella retributiva, che certamente è importante. Se esistono canali di comunicazione interna, usate Yammer, usate Workplace, Facebook Workplace, è fluida la comunicazione all'interno o vi mandate ancora solo le mail? Ok, sono aspetti che, per esempio, no, alle nuove generazioni, no, hanno un peso molto molto importante. E poi ovviamente dobbiamo andare a profilare quello che è il nostro buyer candidate ideale. Ultima slide. E poi chiudiamo. Questa è una logica che unisce la comunicazione esterna e la comunicazione interna, perché se siete un'azienda che ha, adesso una grande azienda che ha 3.000 dipendenti, magari il talento che state cercando fuori ce l'avete dentro, e allora prima di andare a spendere importanti risorse per la comunicazione esterna, provate a pensare che un'efficace comunicazione interna può far emergere forme di talento che magari ignorate in quello specifico momento. In una logica inbound, se penso alla comunicazione interna, c'è un house organ, un blog interno che racconta meta temi importanti dell'azienda, e in una logica di attrazione qualifica le persone che sono più interessate a certe posizioni piuttosto che ad altre. Lato esterno può essere un magazine sul lavoro piuttosto che un blog, dove ovviamente, parlando di quelle tematiche viste prima, attrae e converte, no, giovani a fare application rispetto a delle precise opportunità di lavoro. Sono stato velocissimo e me ne scuso, ma il tempo che avevo a disposizione era davvero davvero poco. Sono a vostra disposizione allo stand C5 da Oepli per fare una chiacchiera, approfondire alcuni temi, e spero possiate apprezzare il libro che c'è qui con uno sconto riservato a voi. Vi ringrazio per l'attenzione e insomma a presto.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!